produzione spettacolare. È veramente una gioia e un onore dare la colletta speciale per le edizioni europee. Da quando ero un bambino mi ricordo ogni anno i miei genitori che davano la colletta ogni anno per le edizioni in Europa e anche tutto il mondo. E in verità noi, io e Rachel, possiamo essere qui con voi perché la colletta speciale, perché tutti quelli che hanno dato l'anno scorso, ogni anno, da tanto tempo, da tanti anni, negli Stati Uniti, in Europa e in tutto il mondo. E siamo veramente grati a tutti voi e tutti quelli che hanno dato. E noi abbiamo dato insieme con tutti voi oggi. Stamattina c'è... La prima cosa, c'è una buona notizia che volevo condividere con voi. Questa settimana Rachel e io siamo andati alla questura. Allora, da sola questa non è veramente una buona notizia, ma il motivo era buono. Siamo andati alla questura per i nostri permessi di soggiorno, sono stati approvati. Possiamo stare qui con voi per i prossimi 2 anni. Ma per noi è veramente una buona notizia. Stamattina parlo in italiano e vi chiedete scusa per i miei tanti errori in italiano e spero che riusciate di sentire le parole di Dio tra i miei parole quasi italiane. Oggi continuiamo a parlare del regno profetizzato. Il titolo del messaggio per oggi è il regno eterno. Amen. Il regno eterno. Iniziamo nel libro di Daniele, apriamo le nostre Bibbie e leggiamo insieme. E ho chiesto ai nostri anziani di leggere le prime 2 scritture. Allora Fabio legge la prima scrittura. Daniele 1, versetto 1 fino alle 7.
Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e la assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurli dei figli di Israele, di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano i figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azzaria. Il capo di eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose il nome di Baltazar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azzaria Abednego.
Amen. I nomi sono difficilissimi. In questo passaggio troviamo una buona introduzione al contesto del libro di Daniele e anche il nostro discorso per oggi. In questi giorni il regno di Israele era in esilio in Babilonia dopo numerose profezie e tanti anni di disobbedienza verso Dio. Gli ebrei sono stati conquistati dai Caldei. Aspenaz, capo dei eunuchi del re, ha scelto alcuni figli di Israele. Tra di loro c'erano Daniele, Anania, Misael e Azaria, che il capo ha dato altri nomi. Ovviamente nella storia di Israele questo tempo era particolarmente difficile. Israele è la manifestazione fisica del regno di Dio nell'Antico Testamento, però il regno in questo momento è stato conquistato. Come ci saremmo noi sentiti se fossimo noi al loro posto? La nostra chiesa, dobbiamo essere il regno di Dio, ma in questo momento il regno è conquistato. Immagino che io mi sentirei perso, abbandonato da Dio, forse arrabbiato verso Dio. Sarebbe incredibilmente difficile per me continuare a seguire Dio, seguire Gesù, continuare di andare in chiesa ogni settimana, seguire i comandamenti di Dio nella mia vita e vivere per il suo regno, mentre il regno è conquistato. Per Daniele e i suoi compagni dovevano servire il re di Babilonia. Dovevano servire il re di Babilonia nel suo palazzo, nella sua casa. Che difficile per un ebreo. Probabilmente il regno di Dio sembrava molto lontano di loro in questi momenti. Erano a Babilonia, più di 800 chilometri da Gerusalemme. La loro città era distrutta. Erano sotto l'autorità dei babilonesi, i caldei, e il re di Babilonia, che era l'uomo più potente del mondo in questi giorni. Questa epoca era difficile per gli ebrei, per loro. Comunque, in questa epoca troviamo alcune delle profezie più chiare del regno di Dio in tutta la Bibbia. Oggi parliamo delle profezie del regno eterno nel libro di Daniele, e specificamente una profezia nella forma di un sogno, e poi parliamo di come applicano queste profezie a noi nelle nostre vite. Leggiamo una profezia del regno di Dio in Daniele capitolo 2 e l'interpretazione di un sogno del re di Babilonia. Leggiamo tutta la storia. Ho chiesto a Marco di leggerla per me.
Daniele capitolo 2. Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor ebbe dei sogni che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Il re fece chiamare i magi, gli incantatori, gli indovini e i caldei perché gli spiegassero i suoi sogni. Essi vennero e si presentarono al re. Egli disse loro: ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato, perché vorrei comprendere il suo significato. Allora i caldei risposero al re in aramaico: o re, possa tu vivere per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Il re replicò e disse ai caldei: questa è la mia decisione. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti letamari. Se invece mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione. Essi risposero una seconda volta e dissero: esponga il re il sogno e i suoi servi e noi gli daremo l'interpretazione. Il re replicò e disse: io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo, perché avete sentito la decisione che ho preso. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, la vostra sorte sarà una sola. Voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde e perverse, aspettando che cambino i tempi. Ditemi dunque il sogno e io saprò che siete in grado di darmene l'interpretazione. Che allora risposero al re e dissero: non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Così non c'è mai stato re, per grande e potente che fosse, che abbia domandato una cosa simile a un mago incantatore o caldeo. Quello che il re chiede è difficile, e non c'è nessuno che possa dirlo al re se non gli dèi, la cui dimora non è fra i mortali. Allora il re si avviò, si infuriò terribilmente e ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero giustiziati. Il decreto fu promulgato, i saggi stavano per essere uccisi e si cercarono Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Allora Daniele si rivolse con prudenza e contatto ad Dario, capo delle guardie del re, che era uscito per uccidere i saggi di Babilonia. Prese la parola e disse a Dario, ufficiale del re: perché questo decreto così perentorio da parte del re? Allora Dario spiegò il motivo a Daniele. Daniele si presentò al re e gli chiese di dare tempo. Egli avrebbe fatto conoscere l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania, Misaele e Azaria, suoi compagni, esortandole a implorare la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo segreto, affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo: sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni dei buoni re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce abita con lui. O Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuole conoscere. Daniele si legò quindi da Dario, a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, e gli disse: non far morire i saggi di Babilonia, conducimi dal re e io ti darò le interpretazioni. Allora Dario si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse: ho trovato un uomo tra i giudei deportati dal re, che darà al re l'interpretazione. Il re disse a Daniele, detto Baltazar: sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione? Daniele rispose al re: il segreto che il re domanda né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re. Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto. I tuoi pensieri, o re, quando eri a letto, si riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti, colui che rivela i misteri, che ha fatto conoscere quello che avverrà. Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché io possa dare l'interpretazione a re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Tu, o re, guardavi ed ecco una grande statua, questa statua immensa, ed uno splendore straordinario si ergeva davanti a te, e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aree d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte per tutta la terra. Questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re del re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria, e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra, poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pare al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita in parte d'argilla da vasaio in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà adesso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con vantaggio d'argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la mole argilla, perché quelli si mescoleranno negli atti matrimoni, ma non si uniranno l'uno all'altro così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal mondo, dal monte, senza intervento umano, e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura la sua interpretazione. Allora il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, si inchinò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero portati offerte e profumi. Poi il re parlò a Daniele e disse: in verità, il vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, perché tu hai potuto svelare questo mistero. Allora il re innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia. Daniele chiese a re di affidare a Sadrach, Mesach e Abednego l'amministrazione della provincia di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re.
Grazie Marco, che bravi sono i nostri anziani, non sbagliano i nomi. Dopo aver letto questo capitolo capiamo meglio la situazione dove Daniele e i suoi compagni si trovavano. Per quelli che come io è un po' difficile seguire tutto il testo quando leggiamo per tanto tempo, facciamo un breve riassunto della storia. Il re che non posso pronunciare il nome, il re aveva l'autorità di fare qualsiasi cosa che vuole. In questa storia il re ha avuto un sogno in cui ha visto una visione di Dio. Dopo aver avuto il sogno, il re voleva capirlo, naturalmente, e ha chiesto al magi, gli incantatori, gli indovini e i caldei di spiegarlo senza averlo detto a loro. Che assurdità questa. Giustamente i caldei hanno detto: non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. E avevano ragione, secondo me. Il re ha deciso di uccidere tutti i magi e i simili, anche Daniele e i suoi compagni, se non fosse nessuno che possa farlo, che possa capire il sogno e senza aver sentito. Il re è andato al re, Daniele è andato al re per chiedere un po' di tempo di interpretare il sogno. Ha pregato a Dio e Dio ha risposto a Daniele e ai suoi compagni. Quella notte il segreto è stato rivelato a lui in una visione. Il prossimo giorno Daniele è andato al re e gli ha detto la visione e anche l'interpretazione. E ecco la profezia di Dio. Adesso vediamo un'immagine. Nello schermo c'è una rappresentazione della statua descritta nella scrittura. Vediamo la testa d'oro, sotto la testa c'è il petto d'argento, poi il ventre di bronzo, ci sono le gambe di ferro e in basso ci sono i piedi di ferro e terracotta. Dio ha dato a Daniele la visione del sogno del re, ma anche la comprensione, l'interpretazione della visione. Daniele ha spiegato che la visione era una profezia dei regni presenti, ma anche futuri. Allora, devo dire che secondo me è impossibile sapere 100% quale regno rappresenta ogni parte della statua. Comunque, ci basta capire che Dio regna sopra tutto. Dio sa tutto. Non siamo Dio, quindi non sappiamo 100% cosa intendeva Dio in questa profezia. Ci sono diverse interpretazioni della profezia, quale regno ogni parte significa. La prima parte e l'ultima parte sono certi. La prima parte era Babilonia, l'ultima parte è il regno di Dio. Se vi interessa, vi incoraggio di studiare i regni di Caldei, Medi, Persiani, Greci e Romani. Comunque, credo che le cose più importanti sono queste. I regni terreni sono sotto l'autorità di Dio. I regni sono venuti e andati, i Medi hanno conquistato Babilonia, i Persiani hanno conquistato i Medi, e poi c'erano i regni dei Greci e Romani, ma alla fine c'è l'ultimo regno. Il regno di Dio. La profezia non è veramente della statua. In verità non è della statua, ma la pietra. La pietra è la significa della visione. Rileggiamo la parte che descrive la pietra. In versetti 34 e 35. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la culla sulle ali d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia. Ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Qui vediamo la pietra, vediamo che la pietra che distrugge la statua. Vediamo i regni diventano polvere e la pietra riempie tutta la terra. Questo è il regno di Dio. La pietra è il regno di Dio. Ecco l'interpretazione di questa parte in versetti 44 e 45. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano, a spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. La profezia è chiara, è semplice, è potente e anche ispirante. Ogni regno è sotto l'autorità di Dio. Ogni regno terreno finirà, ma c'è solo un regno che durerà per sempre, il regno di Dio. In poche parole, il regno di Dio è eterno. Amen. Amen. In Daniele capitolo 7 c'è un'altra profezia parallela in cui ci sono bestie che rappresentano i regni terreni. La profezia è venuta a Davide nella forma di una visione. Adesso leggiamo in capitolo 7, Daniele capitolo 7, versetti 13 e 14. Alla fine della visione Daniele ha visto il versetto 13. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo, e gli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Ci sono diverse bestie a cui è dato il dominio in questa profezia. Comunque, alla fine c'è un figlio d'uomo che sono dati dominio, gloria al regno sopra tutta la terra. e tutte le altre bestie, e il suo regno, il regno del figlio di uomo, di figlio d'uomo, il regno di Dio, il regno di Gesù, come abbiamo detto la settimana scorsa. Possiamo provare l'interpretazione della visione in versetti 17 e 18. Queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno dalla terra. Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, eternamente. Wow! Questa visione è incredibile, è incredibile, ispirante a me, perché noi siamo quelli d'altissimi, siamo i santi di Dio, siamo i membri, i cittadini del regno di Dio, e noi nella scrittura, alla fine della fine ci sarà solo un regno, il regno di Dio. Il risultato della battaglia fra Dio e Satana, la risoluzione della storia è sicura. Alla fine ci sarà solo un regno, il regno di Dio. Tutto ciò che vediamo passerà, ma Dio e il suo regno dureranno per sempre. La domanda per noi è: crediamo nelle parole di Dio? Crediamo nelle parole di Dio? Perché Dio ci ha detto che siamo cittadini del regno di Dio e il regno di Dio è eterno. Crediamo nelle parole di Dio. Mi ricordo la prima volta che ho letto queste scritture. Avevo 13 anni. Questa foto è quasi 13 anni. Forse avevo, non so, 10-11 anni fa. E in questi momenti non mi piaceva, non mi piacevano le foto, perché sì, forse gli preadolescenti capiscono. Io, mia sorella e mio gemello, sì. Mi ricordo quando avevo 13 anni, 15 anni fa, wow. Stavo studiando la Bibbia per due motivi. Uno, io sapevo che era giusto di studiare la Bibbia. Secondo, sapevo che si piacessero i miei genitori. E il terzo motivo, c'era un amico che mi aveva chiesto e non riuscivo a dire no. Comunque, mi ricordo che non ero deciso se volevo diventare un discepolo o no. Mi sentivo troppo giovane e non avevo tanto motivazione di studiare da solo. Quando siamo stati insieme, sì, ma da solo, no. Abbiamo studiato insieme il regno di Dio e ho visto il modo in cui Dio ha profetizzato la storia della terra. E il suo regno durerà per sempre. Ma le cose del mondo annienteranno e il regno di Dio, la parola di Dio e mia relazione con Dio dureranno per sempre. Amen. E questo mi ha colpito molto. E ho realizzato che devo vivere per il regno di Dio, non per me stesso. Quando parliamo del regno di Dio e vediamo le profezie, e anche la foto, vediamo le profezie del regno di Dio, come ci sentiamo? Vorrei fare tre brevi punti pratici per aiutarci a capire come queste cose applicano alla nostra vita, come possiamo mettere in pratica queste profezie. E tutte e tre sono nella forma di una domanda. La prima domanda: chi ha la potenza, conoscenza, saggezza e il dominio? Abbiamo visto nelle scritture che i regni della terra sono sotto il dominio di Dio. Il dominio è suo sopra la storia, le nazioni, le lingue, i popoli, le nazioni, Dove abbiamo messo la nostra fiducia? Spesso mi sento lo stress della vita, quasi sempre. In questi giorni, sì, ogni giorno mi sento lo stress di bambino che sta per nascere, tutte le cose che dobbiamo fare prima della nascita, ma anche le cose normali, quotidiane della vita, fare la spesa, fare il messaggio per la domenica, incontrare con gli adolescenti, gli studenti, altre persone, mi sento lo stress della vita. In questi momenti, comunque, mi dimentico che mi sento stress solo perché mi dimentico Dio e il suo regno in questi momenti. E ometto il mio fiducia in me stesso e le cose della terra e non in Dio e nel suo regno. In questi momenti devo ricordarmi che il dominio è suo, il dominio è Dio. Devo pregare e smettere di preoccuparmi. Dal Vangelo di Matteo, Gesù ha insegnato in Matteo 6, versetto 31, non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. In chi o in che cosa mettiamo la nostra fiducia? In noi stessi? Siamo deboli. In lo Stato? Lo Stato cambia sempre, anche negli Stati Uniti, ci sta per essere un nuovo presidente degli Stati Uniti, e nessuno sa come ci sarà, no, sarà dopo il nuovo presidente è stato eletto. I soldi? Mettiamo i nostri fiducia nei soldi, i soldi che possono essere rubati un giorno, in un momento. Il lavoro non è sicuro.
No.
La scuola non durerà per sempre. Sono sicuro che la scuola durerà per sempre. Ci sarà un giorno in cui dobbiamo laurearci. Gli amici? Sì. Mettiamo la nostra fiducia in i nostri amici? Sì, i nostri amici sono bravi, spero. Ma allo stesso tempo gli amici non sono Dio. Gli amici non hanno il dominio sopra la terra, sopra l'universo. Dio ha il dominio sopra la terra, sopra l'universo. O mettiamo la nostra fiducia in Dio. Ogni giorno, ogni momento, dobbiamo ricordarci chi ha la potenza, chi ha la conoscenza, chi ha il dominio. È Dio. Dio è onnipotente. Dio sa tutto, il dominio è suo, dobbiamo mettere la nostra fiducia in Lui. Seconda domanda, la seconda domanda, la bellissima donna incinta. Per quale regno stiamo vivendo? Per quale regno stiamo vivendo? In Matteo 6, capitolo 24, Gesù ha insegnato: nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Viviamo in una società che si è infatuata di soldi, infatuata di Mammona. Mammona. Gesù ha detto: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno o amerà l'altro. Oggi abbiamo raccolto la colletta speciale per le missioni europee e sono fiero della nostra chiesa, fiero di tutti voi, perché siete generosi e diate prima a Dio e poi le cose della terra. Mi ispirano i bambini, soprattutto, ma anche gli studenti, gli adolescenti, gli preadolescenti, che hanno dato i loro soldi per la missione. Forse il suo dono, sì, il suo dono non era abbondante, non era tanto, ma hanno il cuore di servire Dio e non servire le cose della terra, Mammona. Spero che abbiamo dato in modo generoso, non con un cuore sincero. Dobbiamo vivere per il regno eterno, non per il regno terreno. E l'ultima domanda: quanto vale il regno? Quanto vale il regno? Matteo 13, 45, la Bibbia dice, Gesù dice: il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovato una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva là e l'ha comprata. Quanto è il valore del regno di Dio? Quanto vale il regno di Dio? In verità non ha prezzo. Non ha prezzo il regno di Dio. C'era una campagna di marketing per Mastercard. Vi ricordate? Ok, adesso vi ricordo. Vediamo il video.
Vai,
Gianni.
Vino dell'Alta e due batterie, 40 euro con Mastercard. 12 cose rosse e un granellino, 60 euro online con Mastercard. Cogliere un giallo e un iconale stereo, 250 euro con Mastercard.
E poi così, è finita! Ti ho vinto!
Essere in due posti contemporaneamente non ha prezzo. Ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto ce la sta.
Che terribile! In verità era io. Mastercard aveva ragione, ci sono cose che non hanno prezzo. Comunque, non possiamo pagare con Mastercard. C'è un regno di Dio e dobbiamo pagare con le nostre vite. E questo messaggio è molto semplice. Il regno di Dio è eterno e dobbiamo dare tutto al regno di Dio. Spero che abbiate sentito qualcosa che avete capito oggi. Per me, quando ho studiato questa profezia ancora per non so quante volte, mi ha colpito ancora e per sempre, perché il regno di Dio è eterno e Dio ha il dominio sopra tutta la terra, tutte le nazioni, tutti i popoli e tutta la nostra vita. Amen.
Amen.